volevo solo chiarire una cosa, che sia ben chiaro che noi non abbiamo messo questo appuntamento per festeggiare la festa della donna, anche perché al di là di questa ricorrenza che rammenta dei fatti molto importanti, credo di poter dire a nome non soltanto mio ma anche di Chiara e di molte donne che operano in questa realtà ma anche in altre realtà importanti di Pordenone, questa festa in quanto tale ci dà anche un po' fastidio. In realtà questa data era proprio mesi fa l'unica data disponibile per il professor Ichino e noi volevamo proprio lui. Il tema però, quello sì, il tema volevamo che fosse lui a trattarlo e soprattutto lo volevamo anche per la sua attenzione a queste tematiche di donna, lavoro e famiglia, non solo un'attenzione non recente, ma di molti anni, con analisi e proposte non da poco. La nostra attenzione a lui era nata appunto per questo bellissimo libro che qualcuno di voi ha già visto anche nelle scorse puntate del nostro corso, che si chiama L'Italia fatta in casa, indagine sulla vera ricchezza degli italiani, ed è un libro che è già del 2009, scritto insieme ad Alberto Alesina e che punta proprio il dito su questa mega questione del lavoro, della ricchezza nostra italiana fatta in casa per l'appunto dalle donne, con questo lavoro che non è calcolato nel PIL, a cui non viene dato un prezzo, che però è quello che fa andare avanti il nostro, anche in maniera doppata, no? Mi pare, se mi posso permettere questo aggettivo, fa andare avanti il nostro benessere, no? Però le domande sono proprio tutte lì: a che prezzo? A prezzo di rapporti squilibrati tra uomini e donne, a prezzo di sistemi educativi sbagliati. Comunque, questo sarà proprio il tema della giornata, però poi focalizzato in queste proposte specifiche che il professor Ichino sta portando avanti, anche a livello di consulenza ministeriale, no? Da quello che abbiamo capito, anche perché queste persone che ci siamo permessi un po' di invitare in questi appuntamenti sono studiosi, non certo chiusi nella loro torre, che già sarebbe abbastanza se facessero scuola bene, ma anche cercano almeno di agire molto nella complessità delle cose, ma anche perché le decisioni che si stanno prendendo adesso non siano solo decisioni prese sulle nostre teste, ma che vadano di pari passi anche con una presa coscienza più ampia di tutti e noi. A noi, cioè non so, a me credo, Chiara, piace anche presentarlo come un economista abbastanza non etichettabile, i suoi interventi, che si tratti di donne, che si tratti di università, che si tratti di articolo 18, anche recentemente nei giornali, così vengono attaccati sia da in maniera bipartisan da destra che da sinistra, qualcuno lo accusa di essere troppo liberista, qualcuno dopo questo libro in cui parlava di familismo amorale lo tacciava anche di sfascia famiglie in certa misura nei blog, siamo andati a spionare i blog anche di quegli anni. Niente, lascio a Chiara tu. No, solo due cose mi piaceva dire, soprattutto anche ai più giovani. Anche l'altra volta consigliavamo dei blog specifici, proprio per diventare tutti un po' più competenti anche in questi momenti di scelta, a cui collabora appunto anche Ichino, La Voce Info. Noi vogliamo sempre fare un po' pubblicità per questo blog molto molto serio, lo pubblicizziamo molto anche ai giornalisti, in modo che i giornalisti stessi non facciano poi le faciloneria, ma siano un pochino, ci aiutino ad essere più competenti. E il sito stesso del professore Unibo è veramente ricchissimo. Ai ragazzi mi piace anche dire che è un bellissimo sito anche in inglese e in italiano, per cui si fa anche un bel esercizio e si capisce chi dopo Bocconi si è fatto gli anni al MIT di Cambridge negli Stati Uniti, che modo anche diverso ha di essere semplice e, non lo stesso, e nello stesso tempo non facilone, no? Se posso dire in soldoni. Basta, ho parlato un po' troppo, Chiara, a te. No, scusa, un'ultima cosa, è il, oltre ai siti, un appuntamento ulteriore che abbiamo potuto aggiungere a questo nostro corso Un'economia giusta, che si completa il 22 con il convegno. Abbiamo un'ulteriore data, il venerdì 30 marzo, ore 17.30, se volete prendere nota. Avremo Alberto Cianciullo, quel giornalista di Repubblica che cura da anni l'ambiente in maniera molto seria, che ha scritto un libro che si chiama Dark Economy, la mafia dei veleni. Molto interessante, perché noi che siamo anche una provincia adesso, come si dice, virtuosa per la raccolta differenziata, dobbiamo però avere gli occhi attenti su tante cose che ci sono dietro ai rifiuti. Ecco, non è un discorso megagalattico di Cina e Napoli, ma è un discorso che parte spesso anche qui dal nostro nord-est, quindi è bene se ci informiamo anche di questo. Grazie, scusate, e a voi.
Laura Zusi ha già introdotto l'incontro di oggi, aggiungo solo qualche ulteriore parola. La prima è il ringraziamento, ma non di maniera, al professor Andrea Ichino. Vorrei che tutti fossimo consapevoli dell'opportunità che abbiamo quando questi personaggi di questo calibro accettano di venire nel nord-est, non benissimo collegato, perché poi in termini di chilometri non siamo distantissimi, in termini di ore siamo periferia dell'impero in qualche maniera, quindi venire a Pordenone vuol dire venirci apposta, non siamo il transito per quasi niente, credo, no? Quindi ci ha dedicato un pomeriggio buono, una giornata buona, e ringrazio. E il professor Ichino è uno oggi delle persone che a livello italiano sicuramente, comunque su questo tema a livello mondiale, stanno studiando queste dinamiche del mercato del lavoro. In particolare sentirete poi con riferimento all'economia politica sui mercati che cosa sta proponendo, e come diceva Laura Zusi nella sua introduzione lo sta facendo senza lasciarsi condizionare eccessivamente dall'appartenenza a questa o quella scuola, dall'appartenenza a questa o quella teoria, sta ricercando. Per noi è molto importante avere il suo contributo oggi, che gli abbiamo chiesto di contenere nella prima parte sul tema le donne e il lavoro. Infatti il titolo dell'incontro è perché sarebbe utile tassare meno le donne. E avremo poi spazio, modalità nel dibattito che si svilupperà dopo, di riprendere alcuni temi che sono in questo bellissimo libro. A chi non l'avesse ancora letto lo consiglio, L'Italia fatta in casa, alcuni temi che noi abbiamo già trattato negli incontri precedenti e che riprenderemo e ribalterò dopo nel dibattito. Non metto qui adesso perché altrimenti diventa disordinata questo minimo di introduzione. Il professor Ichino è stato in questi giorni anche oggetto di interviste, le avete viste sui nostri quotidiani più locali, e tutti l'hanno un po' tirato per la giacca cercando di mettergli in bocca quello che dovevano dimostrare, e lui va avanti dritto per la sua strada e ci proporrà delle tesi che forse anche come donne, non solo gli uomini oggi verranno equamente bastonati come le donne, quindi si tranquillizzino, non diremo solo che è colpa dei maschi, no, non diremo solo questo, quindi oggi ce n'è per tutti, nel bene e nel male, quindi ci rassereniamo, perché c'è bisogno di cambiamenti da tutte le parti. E il professore è stato appunto tirato da una parte o dall'altra, e quando diceva delle cose che non suonavano rispetto alla tesi che si voleva dimostrare, gli hanno tagliato gli spazi nelle interviste, e lui giustamente, il professore, va avanti e prima o poi qualcuno ascolterà. Se vi ricordate, chiudo, il primo intervento, quello di Anna Maria Simonazzi, aveva proposto una lettura del femminile nel mondo del lavoro. Vedrete che oggi l'approccio è pur sempre economico, pur sempre di matrice economica, è diverso ed è un po' più composito e complesso, è un po' più contaminato forse di altri approcci, lo vedrete, molto più ricco e porta a esiti diversi. Allora organizziamo il tempo in questo modo: presentazione del professore sul perché sarebbe utile tassare meno le donne, comunque il tema delle donne nel mercato del lavoro, in particolare italiano, perché fossimo in un altro stato diremmo cose diverse. Poi apriamo il dibattito, nel dibattito riprendiamo anche altri filoni che è necessario trattare, è necessario sia per utilizzare la competenza del professore, sia perché noi vogliamo alla fine avere un minimo di idea. Non so se poi Laura l'aveva detto al professore, speriamo che anche lui porti bene venire a Pordenone, non so se te l'ha già detto, sono diventati ministri due persone che sono passati di qua su questo tavolo, quindi non lo so se questo è un bene o un male, però insomma qualche cosa succede, è successo a Corrado Clini che abbiamo avuto qualche anno fa, un anno fa avevamo qui Francesco Profumo, un anno fa sedeva qua e dopo qualche mese l'hanno chiamato, per cui insomma le persone che noi intercettiamo, Laura Zuzzi su queste bravissime, una talent scout, poi questi fanno, li chiamano nella stanza dei bottoni, non te l'aveva ancora detto, no. Due passati di qua poi sono andati, ecco. Allora, senza ulteriori indugi, grazie di nuovo al professor Ichino, perché torno a dire anche questo gli va dato merito e come diceva Laura lo vedete se lo conoscete sia nella lettura, io ho conosciuto peraltro, ho avuto due anni fa sono andata a intervistare Amartya Sen e Sen all'ufficio, praticamente due porte a fianco di Alberto Alesina che si affacciò quando ero lì, perché sente la voce italiana, c'era la troupe della Rai, insomma, vabbè. E se voi leggete questo libro Alesina e Chino, è scritto con un linguaggio comprensibile da molti. E pur essendo un produttore di scienza, produttore di cultura, è anche un ottimo divulgatore. Questa è una sfida che oggi l'università sta cogliendo. Ci si è rivolti ai professori per tirar fuori dall'impasse di questo paese l'Italia, ma è una sfida che non tutti i colleghi professori colgono e Andrea Ichino la coglie benissimo e quindi lascio a lui la parola ringraziandolo nuovamente fin dall'inizio per tutti i semi che riuscirà a gettare qui.
Ma dunque, innanzitutto vorrei ringraziarvi per questa presentazione veramente troppo generosa e ringraziarvi per questo invito in questo luogo che tra l'altro proprio mi sembra un ottimo esempio di quel capitale sociale di cui parla l'Italia fatta in casa e che manca in molte aree del paese, che mi sembra proprio, ecco, questo è il perfetto esempio di che cosa vuol dire capitale sociale, cioè un luogo in cui si possano fare incontri di questo tipo finanziato da una comunità. Però appunto, come è stato detto prima, forse sono qui anche per l'interesse che ha suscitato questo libro, che mi fa ovviamente molto piacere, ma in questo libro si tratta in particolare di un aspetto, di un problema del ruolo che la famiglia ha in Italia e che è il problema del rapporto tra donne e uomini e che implicazioni questo rapporto ha per l'economia. E quindi inizio a dirvi a raccontarvi questa ricerca a cui stiamo lavorando adesso e che probabilmente sarà un nuovo libro con Alberto e che è un po' il seguito del capitolo 4 dell'Italia fatta in casa, ma poi sono ben felice se nel seguito del dibattito vogliamo anche ritornare a alcuni dei temi più generali trattati in quel libro. Quindi vediamo qual è l'obiettivo che con questo sviluppo della ricerca ci proponiamo. Spero che riusciate a vedere anche dal fondo. Meglio. Dunque, l'idea di fondo da cui siamo partiti, che era appunto già espressa nell'Italia fatta in casa, è che sappiamo moltissimo di quello che succede a donne e uomini nel mercato del lavoro, nelle aziende, ma sappiamo pochissimo di quello che succede nelle famiglie. Gli economisti si occupano di discriminazione della donna nel mercato del lavoro, ma hanno studiato molto poco che cosa avvenga riguardo alla divisione dei compiti di lavoro nella famiglia, che proprio nell'Italia fatta in casa abbiamo misurato e sappiamo essere rilevantissimi. Sappiamo che il prodotto nazionale è quasi diviso a metà tra ciò che produciamo in casa e ciò che produciamo nel mercato. E io come economista del lavoro dedico il 99,9% del mio tempo a studiare ciò che accade nel mercato e pochissimo a studiare cosa accade in famiglia. E invece qui vogliamo proprio fare qualcosa di diverso. L'idea è proprio di andare a misurare in quale misura i compiti familiari siano allocati in modo squilibrato o equilibrato all'interno delle famiglie e che impatto abbia questo squilibrio eventuale, in realtà vi dimostrerò che è molto forte, sul mercato del lavoro. L'idea è di suggerire la possibilità che invece di fare i comitati per le pari opportunità nelle aziende o negli uffici pubblici, li dovremmo fare nelle famiglie, perché è da lì e non nel mercato che partono le differenze che causano i problemi alle donne nel mercato del lavoro. Cioè l'ipotesi che vogliamo studiare è che se ipoteticamente potessimo rendere in famiglia equilibrati i compiti, automaticamente diverrebbero equilibrati anche nel mercato, perché attualmente, come vedremo, c'è la possibilità che le donne siano sovraccaricate troppo di lavoro in famiglia e proprio per questo non possano esprimere la stessa offerta di lavoro nel mercato. Però non vogliamo soltanto chiederci, misurare questa cosa, vogliamo anche chiederci perché esista questo compito, questo squilibrio familiare. Perché se non ci chiediamo perché c'è questo squilibrio, non possiamo neanche decidere se sia qualcosa che va cambiato o va lasciato così. Agli uomini e alle donne italiane piace questo tipo di società oppure è una società che crea qualche problema? Per esempio, se questa situazione di squilibrio fosse legato a un potere contrattuale maggiore degli uomini di origine storico e culturale, nella preistoria contava la forza fisica e quindi era l'uomo a comandare, oggi non ha più senso che sia così perché per lavorare al computer non ce n'è bisogno, però lo stesso rimane questa inerzia storico-culturale, beh allora se fosse così ci sarebbe qualcosa da cambiare, forse il paese sta sprecando delle energie che potrebbero essere usate meglio. Perché noi abbiamo ormai donne ugualmente istruite come gli uomini, addirittura migliori degli uomini in certe materie a scuola, eppure le usiamo solo per il 40% del loro potenziale nel mercato del lavoro. Se fosse così bisognerebbe fare qualcosa, il paese sta sprecando una fonte di energia, è come avere un pozzo di petrolio che non usiamo. Però potrebbe anche essere che questo sia invece corrisponda a delle preferenze di donne e uomini, cioè che sia una cosa, effettivamente le donne preferiscono lavorare in casa, preferiscono essere l'angelo del focolare. Oppure ancora una terza ipotesi, e cioè che sia per qualche motivo biologico o culturale efficiente che le donne oggi si occupino della casa, perché sono state addestrate per 5.000 anni a fare così, e che quindi, stante il tipo di educazione, di tradizione culturale che le donne hanno ricevuto, nelle famiglie sia naturale questa scelta, ma che però questa scelta in realtà non vada molto bene alle donne. Cioè è come una condanna. Sono molto bravo a, giriamolo al contrario, piantare i chiodi nel muro, lo devo fare io in casa, ma in realtà non è una cosa che mi piace. Quindi l'idea è che ci sia un condizionamento che obbliga maschi e femmine a fare cose che in realtà vorrebbero fare in modo più equilibrato, ma 5.000 anni di storia ci costringono a farlo in questo modo. Ora, tra queste ipotesi, appunto, vogliamo cercare di districarci per capire che cosa succede nelle famiglie italiane e perché siamo così unici tra i paesi avanzati, perché è anche questo quello che stupisce. L'Italia è un paese decisamente tra i più sviluppati al mondo dal punto di vista economico, un po' in declino ultimamente, ma insomma pur sempre tra i paesi più industrializzati del mondo, ed è radicalmente diverso su cose come la partecipazione al lavoro delle donne. Sapete che siamo l'unico paese tra quelli avanzati in cui le donne partecipano meno del 50% alla forza lavoro. Questa indagine si fonda su una novità non solo per quel che riguarda le domande, cioè questo squilibrio familiare, ma anche per quel che riguarda il metodo. E cioè quello che abbiamo fatto è di centrare l'attenzione non sull'individuo, ma sulla coppia. Quindi l'elemento che analizziamo non è l'uomo o la donna, ma delle coppie. In particolare analizziamo 1.005 coppie di un campione rappresentativo della popolazione italiana. Questa è una fotografia della popolazione italiana assolutamente rappresentativa dal punto di vista statistico. E poi un campione di manager che sono manager in aziende che fanno parte dell'associazione Valore D, che è l'associazione che ha generosamente finanziato questa ricerca e che colgo l'occasione di ringraziare. Ora, la peculiarità di questa ricerca è di focalizzarsi sulla coppia, ponendo a entrambi i partner della coppia le stesse domande e chiedendo loro di rispondere per sé e per il proprio partner. Guardate per esempio questa domanda e pensatela nella vostra famiglia. Considera le attività non retribuite svolte per la tua famiglia da te e dal tuo partner. E qui c'è una lista che, come vedete, include compiti tipicamente femminili, ma anche compiti prevalentemente maschili all'interno della famiglia, proprio perché vogliamo fare un conto completo di tutto ciò che è lavoro in famiglia.
Quali sono quelli maschili?
Nella mia prima lista alcuni uomini avevano denunciato che la gestione dei conti, delle pratiche, delle bollette fosse lavoro tipicamente maschile, oppure che la manutenzione della casa. Giardinaggio no, ma la manutenzione della casa sì. Ora, il tentativo qua è di coprire il ventaglio completo e di andare a vedere appunto quante ore ho fatto io, quante ore ha fatto mia moglie in una settimana, e l'idea è che le risposte mie servono a controllare quelle del mio partner e viceversa, e quindi la media delle due risposte è un indicatore molto più attendibile di quello che accade in famiglia, e quindi ci consente di capire molto meglio se quello che viene affermato dall'intervistato è vero oppure è soltanto una visione distorta dalla sua posizione all'interno della coppia. Ora, vi riporterò, i risultati sono numerosi, ma ve li riporterò i principali in quattro gruppi. Il primo è forse il più scontato, e cioè la misura di quanto squilibrati siano i compiti familiari all'interno della coppia. È il più scontato, ma forse non è scontata l'entità di questo squilibrio. Io perlomeno non pensavo di trovare uno squilibrio così elevato. Le donne lavorano in casa il doppio degli uomini, anche includendo lavori che appunto gli uomini considerano o tendono a considerare come tipicamente di loro pertinenza. E ciò è incredibilmente vero sia nel campione rappresentativo che nel campione di donne manager, che sono tipicamente sposate con uomini manager o comunque in fasce alte della popolazione. E come vedete la differenza è sostanziale, da 40 a 19, più del doppio, ma anche qui il differenziale è molto alto. Ora, in tutti i paesi del mondo le donne tendono a lavorare in casa più degli uomini e gli uomini tendono a lavorare più nel mercato, ma ciò che sorprende è che in Italia, se sommiamo le ore totali di lavoro di donne e uomini in casa o nel mercato, viene fuori che le donne lavorano più degli uomini. Lavorano 30 minuti in più al giorno lavorativo nel campione ISPO e addirittura 40 in più nel campione manager. Questo è un dato importante dal nostro punto di vista, perché ci dice che se le donne per qualche motivo, sia scelta oppure costrizione, esprimono in casa tutta questa energia lavorativa, come possono esprimerne altrettanta quanta ne esprimono gli uomini nel mercato? Quindi il motivo per cui la donna è pagata meno o fa meno carriera, a nostro avviso, non è da cercare in un intento discriminatorio del datore di lavoro, anche perché questo lo vediamo accadere in entità, in aziende, in organizzazioni di cui è difficile pensare un intento discriminatorio, per esempio la magistratura. Eppure anche lì vediamo differenze pesanti di carriera all'interno di un'organizzazione che non dovrebbe essere diretta da questo tipo di discriminazione, e invece lo vediamo anche lì. L'idea quindi che sia il problema nasca appunto nel carico familiare che le donne hanno. E il risultato di questo è che, nonostante questo enorme lavoro delle donne, addirittura in più degli uomini se sommiamo lavoro e mercato, le donne però partecipano meno della metà rispetto agli uomini ai redditi familiari. E vi ricordo, qui non stiamo confrontando donne, casalinghe e uomini manager di famiglie diverse. Qui il confronto è all'interno di ciascuna famiglia. Quindi sono coppie dentro le quali, mediamente, la donna guadagna meno della metà dell'uomo, pur lavorando di più. Ora, uno potrebbe dire, appunto, che tutto questo è una libera scelta. La donna, c'è un libro recente che è uscito e che tra l'altro ho recentemente discusso in una conferenza in cui veniva presentata questa ricerca e questo libro, che si intitola Sposati e vivi sottomessa, è di una giornalista della RAI che ha scritto questo libro, lei dice, proprio per intercettare una domanda delle donne che preferiscono questo equilibrio. Donne che dicono io sono contento di dedicarmi alla famiglia. Allora il punto è chiedersi, queste donne sono la maggioranza nel paese, sono la maggioranza in questo campione, questo stato di cose che vi ho appena descritto va bene così o è qualcosa che richiede di essere perlomeno indagato? Per quello che può valere la nostra indagine dice che almeno mediamente questa situazione non corrisponde a una situazione di soddisfazione. E di nuovo ricordatevi che stiamo parlando di un'indagine che misura la soddisfazione delle donne, ma anche così come percepita dagli uomini. E il risultato è che le donne sono più insoddisfatte dei loro partner, mediamente, e il gap è assente quando i carichi e i redditi sono equilibrati. Cioè in quelle coppie in cui tutto è equilibrato, donne e uomini hanno uguali livelli di soddisfazione percepiti da entrambi. Il differenziale di percezione di soddisfazione si verifica solo o maggiormente nelle coppie in cui c'è invece uno squilibrio. La domanda che abbiamo fatto è questa: considerando i tempi e le caratteristiche del lavoro svolto da te e dal tuo partner, quando diresti che la tua situazione lavorativa o non lavorativa si avvicina all'aspirazione ideale? E quello che hanno risposto le donne è mediamente una maggiore distanza dalle aspirazioni ideali di quello che hanno invece risposto gli uomini. Questo mi induce a pensare che sebbene ci possano essere donne che condividono il messaggio sposati e vivi sottomessa, non siano la maggioranza. E anzi, c'è la possibilità che questa eterogeneità di preferenze da parte delle donne causi un problema alle donne che invece vogliono lavorare. Perché mettetevi per un momento dal punto di vista di un'impresa che deve assumere una donna, oppure un uomo, con pari caratteristiche osservabili. Ma quello che l'impresa non sa è se quella donna è una donna che vorrà sposarsi e vivere sottomessa e quindi dedicarsi interamente alla famiglia, oppure sarà una donna che prevalentemente chiederà al marito di dividere equamente i compiti. Ecco che allora, non sapendo che donna ha di fronte, considererà quella lavoratrice come più a rischio di un lavoratore. Perché oggettivamente sa che quando il figlio avrà bisogno, chiamerà lei, non lui. Allora, se questa è l'aspettativa da parte dell'impresa, anche se lei fosse una donna che invece vorrebbe lavorare, e magari anche una donna che ha un marito che la sostituirebbe pienamente nei compiti domestici, verrebbe nonostante questo danneggiata. Se questo è vero, vuol dire che qualcosa dobbiamo fare, perché questa situazione è una situazione in cui l'atteggiamento legittimo delle donne che vogliono lavorare in casa ha indirettamente un effetto negativo su quelle che vogliono invece lavorare nel mercato. È vero questo? Beh, uno potrebbe dire sì, ma rispondere a una domanda sulla soddisfazione non significa aver veramente voglia di cambiare le cose. E quindi noi abbiamo chiesto a queste persone: va bene, ci hai detto che sei insoddisfatto, ci hai detto che i compiti familiari sono allocati in modo squilibrato, ma come reagiresti a un'offerta di lavoro? Se ti venisse offerto di lavorare di più e di guadagnare di più, prenderesti questa offerta o la rifiuteresti? O preferiresti invece lavorare di meno e guadagnare di meno, per esempio accettare il part-time? Ora, la nostra ricerca ha mostrato che le donne sono tendenzialmente molto più in cerca di un cambiamento di situazione. E questo è la cartina al tornasole che ci dice che quella risposta sulla insoddisfazione non è una risposta data a caso, perché se la situazione corrispondesse alle loro preferenze, non cercherebbero più degli uomini di cambiare. Mentre invece quello che noi vediamo è che le donne sono più disposte ad accettare meno lavoro per meno salario e quando sono molto insoddisfatte sono comunque disposte a cercare qualsiasi cosa di diverso, anche più lavoro per più salario o meno lavoro per meno salario, ma comunque di cambiare qualcosa. Cioè maggiore è l'insoddisfazione, maggiore è il desiderio di cambiare, sia up che down. Su quest'ultimo effetto torno dopo perché è importante per la proposta di tassazione differenziata e preferisco parlarne dopo. Quindi quello che abbiamo scoperto fino adesso è che i carichi familiari sono squilibrati, questo genera insoddisfazione e questa insoddisfazione non è una frase buttata lì in una risposta, ma corrisponde a intenzioni, a risposte diverse nel mercato del lavoro di fronte a offerte. Però uno potrebbe dire, sì, ma se le donne sono insoddisfatte, visto che le occasioni di lavoro ci sono, perché non le prendono? Perché le cose non cambiano da sole? Perché abbiamo bisogno di un intervento statale se veramente le donne sono insoddisfatte, se veramente vogliono cambiare le cose, perché non cambiano da sole? Perché questa è una domanda che gli economisti liberisti si fanno. L'economista liberista parte dal concetto che lo Stato debba stare il più possibile assente dall'economia, intervenire solo quando l'economia da sola non funziona. Allora, ha senso intervenire nella questione delle divisioni dei compiti all'interno della famiglia? Guardate, un'ingerenza molto grossa nelle scelte familiari, se c'è qualcosa che non funziona e se non si aggiusta da solo. Se si aggiustasse da solo, meglio non dare terapie. Ci siamo quindi chiesto perché la situazione non si aggiusta da sola. L'idea è che questo aggiustamento fatica a realizzarsi perché richiede la disponibilità degli uomini a sostituire le donne in casa. E questa disponibilità non c'è. Guardate la risposta a queste domande. Abbiamo chiesto ai due membri della coppia chi aveva l'ultima parola nel caso di un'offerta di lavoro di quella a cui non si può dir di no, fatta all'uomo o alla donna. E a livello teorico hanno risposto che non ci sono differenze di potere contrattuale. Cioè, entrambi i coniugi, entrambi i partner concordano sull'affermazione che ciascun partner ha l'ultima parola riguardo a scelte occupazionali che lo o la riguardano. Quindi non siamo in una situazione in cui l'uomo dice tu non puoi accettare questa offerta di lavoro. È la donna, consciamente, che se del caso la rifiuta. E perché la rifiuta? La rifiuta perché a fronte di un'offerta di lavoro irrinunciabile le donne trovano minore disponibilità del partner ad essere sostituite nel lavoro di casa. Per ogni ora lavorata in più fuori casa dal partner, dall'uomo, la donna aumenta di 17 minuti il lavoro in casa. Se la donna aumentare di un'ora il suo lavoro fuori casa, l'uomo aumenta solo di 4 minuti il suo lavoro in casa. Questo vuol dire che la donna è libera di scegliere, ma sa che se decide di accettare la famosa offerta irrinunciabile, paga un costo, il costo che il lavoro in famiglia andrà a remengo, o perlomeno si ridurrà. Ora, questo di nuovo mette il dito nella piaga. Il problema dell'occupazione femminile non è una carenza di libertà delle donne o carenza di offerte che le donne non ricevono dalle aziende. Ogni tanto le offerte arrivano. Tra l'altro tutto questo è vero anche nel campione delle manager. Quindi stiamo parlando, vi assicuro, di donne al top, top, top delle carriere delle aziende. Eppure lo dicono anche loro. E qui quindi si pone il problema del perché sia così, e il perché è legato a questa scarsa disponibilità degli uomini a sostituire le donne nelle occupazioni casalinghe. Quindi, e mi avvio alla conclusione, come possiamo interpretare questo risultato? L'interpretazione che vi proponiamo è questa. Cioè, ci sono ragioni biologiche, per esempio, c'è poco da fare, l'uomo non può allattare i bambini, non può gestire una gravidanza. Quindi ci sono ragioni biologiche che danno un vantaggio alla donna nei lavori casalinghi. Se non altro per il fatto che se per nove mesi devo avere un bambino nella pancia e poi devo allattarlo e poi è importante nella prima fase della vita del bambino che gestisca io tutta una serie di operazioni. Questo è un vantaggio comparato che l'uomo non ha, addirittura ci sono uomini che si sentono esclusi dal rapporto madre-bambino nei primi mesi di vita del bambino. Questo chiaramente può scatenare una situazione per cui già che ho iniziato a occuparmi della casa lo faccio fino in fondo. Quindi questa sarebbe una differenza biologica che determina una differenza di comportamenti, a cui si aggiunge il fatto che per 5.000 anni le donne hanno svolto lavori in famiglia in un contesto in cui era perfettamente efficiente che fosse così. Perché per cacciare i mammut in una comunità preistorica era meglio che ci andasse l'uomo piuttosto che ci andasse la donna. Ma oggi non è più così. E allora dobbiamo chiederci se ha ancora senso oggi questa divisione per cui continuiamo ad educare i nostri figli in modo diverso, così come lo facevano le comunità preistoriche. Allora, l'impressione è che non abbia molto senso, prima di tutto perché non genera benessere e soddisfazione per le donne, cioè perlomeno la maggioranza delle donne, stando ai nostri dati, non sembra essere molto contenta di questa situazione, anche se si sente costretta a farla. Cioè, la donna liberamente sceglie di occuparsi della famiglia, anche se però non è felice di farla. E quindi sembra una condanna biologico-culturale, più che... cioè, è una libera scelta, ma, diciamo, sotto l'impulso di una canna di fucile. Ed è una scelta superata storicamente in azienda, dove la forza fisica non conta più, ma conta ancora nei compiti di casa. Cioè, e questa è la cosa assurda. Se ci pensate, noi ormai non facciamo nessuna differenziazione nella formazione professionale di donne e uomini nelle scuole. I miei fratelli maggiori ci avevano il corso di applicazioni tecniche maschile e quello femminile, ma ora non lo facciamo più. Non abbiamo le scuole professionali femminili e quelle maschili, le donne fanno le stesse cose, quindi per il mercato il training è completamente identico. Mettiamoci la mano sulla coscienza e diciamo se in casa il training è identico tra donne e uomini. Quindi com'è che nel mercato diamo lo stesso training e a casa diamo un training diverso a donne e uomini? L'idea è che questo abbia una conseguenza molto pesante nel generare le differenze che abbiamo visto. Quindi, se tutto questo è vero, la collettività ha un interesse a intervenire per cambiare le cose. Guardate che questa domanda non è peregrina, è la domanda che muove il mio interesse per questo problema, perché io, dopo 52 8 marzi che ho visto, mi chiedo perché siamo ancora qua a parlarne. Anch'io è una festa che non sopporto, perché mi sembra una festa fortemente ipocrita. Il problema è capire veramente se c'è qualcosa da fare oppure no per questa situazione. E secondo noi la collettività ha un interesse a intervenire, perché è come se per una condanna storica noi avessimo due fonti di energia possibili, gli uomini e le donne, che usiamo in modo sbagliato. Le usiamo in modo sbagliato perché ci hanno insegnato a far così, ma c'è un modo migliore per usare le stesse fonti di energia, un modo più equilibrato. E allora come ottenere un modo più equilibrato di dividere i compiti familiari? Da qui nasce la nostra proposta. La nostra proposta è di, diciamo, prima di tutto parte dal presupposto che asili nido e cose di questo tipo siano la risposta sbagliata a questo problema, perché sono tipicamente declinati al femminile. La conciliazione lavoro-famiglia è un problema delle donne. L'asilo bisogna farlo per aiutare le donne a lavorare. Dire questo vuol dire aver già stabilito in partenza che il problema dei figli o degli anziani è un problema femminile. Facciamo tutti gli asili che volete, ma li facciamo per la coppia, non per le donne. Mentre invece il problema vero è chi, anche se avessimo un asilo sotto a ogni angolo di strada, chi smette alle 5 del pomeriggio per andare a prendere il bambino? Chi aspetta di andare a lavorare alle 9:30 perché solo alle 9:30 lo possiamo portare? Questo è il problema. Altrimenti il risultato che abbiamo è quello che abbiamo a Bologna, per esempio, che è la città dove c'è la più alta spesa per assistenza alle donne, intesa in modo sbagliato, cioè asili e assistenza alla famiglia di questo tipo, e le donne in effetti lavorano con tassi di occupazione femminili comparabili a quelli scandinavi, ma le carriere non la fanno, e lo dimostrano i dati dell'Agenzia delle Entrate sui redditi donne e uomini a Bologna. E questo è lo stesso problema della Scandinavia, che noi ipotizziamo come questo paradiso per le donne e uomini, ma in realtà non lo è mica tanto, perché è vero che le donne lavorano tantissimo in Scandinavia, ma non fanno carriera, proprio perché lì ci sono un sacco di servizi per la conciliazione intesa come problema delle donne, ma non hanno risolto il problema dei compiti familiari. La nostra proposta, invece, è di tassare le donne meno degli uomini. Questa è una proposta che nel breve periodo si fonda su un principio economico molto semplice e noto agli economisti fin dagli anni 20, si chiama principio di Ramsey, che dice questo: se uno Stato deve tassare per fornire dei beni pubblici, è meglio imporre tasse sui beni che hanno un'offerta rigida piuttosto che sui beni che hanno un'offerta flessibile. Perché? Perché per esempio la benzina è tassata tanto? Perché la benzina è un bene di cui abbiamo bisogno comunque, quindi anche se lo Stato lo tassa tanto, la base imponibile rimane invariata e il gettito è assicurato. Se invece tassiamo un bene che possiamo sostituire con altri beni, se lo tassiamo troppo la gente smette di comprare quel bene, compra l'altro bene e in questo modo lo Stato ci perde. Allora, succede che un'infinità di analisi statistiche, inclusa la nostra, quel terzo risultato che non vi avevo esposto prima per arrivare a esporlo qui, dicono che l'offerta di lavoro maschile è rigida. Nell'attuale situazione culturale italiana l'uomo lavora comunque, che guadagni poco, che guadagni tanto, che gli tagli lo stipendio, che glielo aumenti, l'uomo deve lavorare. La donna invece lavora solo se conviene. E quindi solo se il reddito è sufficientemente alto a indurla a lavorare. Ecco quindi che siamo esattamente nella situazione di Ramsey, possiamo aumentare di poco l'aliquota fiscale sull'uomo, essendo sicuri che questo aumento di pressione fiscale sull'uomo non ridurrà la base imponibile, perché l'offerta è rigida, e si limiterà ad aumentare il gettito. Possiamo invece ridurre molto l'aliquota fiscale sulle donne, ottenendo il risultato sì di avere una minore aliquota sulle donne, ma la base imponibile, cioè il lavoro delle donne, aumenterà moltissimo, perché a quel punto le donne troveranno conveniente lavorare. Quindi noi avremo un'aliquota inferiore, ma su una base imponibile maggiore, e quindi un piccolo aumento di tassa sugli uomini può consentire una grande riduzione di pressione fiscale sulle donne. Ora, prendete una famiglia, una delle vostre famiglie, immaginatevi di tassare poco di più l'uomo e molto di meno la donna, la pressione fiscale per la famiglia diminuirà. E questo è esattamente il motivo per cui anche gli uomini potrebbero trovare vantaggioso questa soluzione, nella misura in cui condividano i beni familiari. Questo è il vantaggio nel breve periodo. Ma non è l'unico, anzi forse è il meno rilevante dal nostro punto di vista e dal punto di vista di tutto quello che vi ho detto finora. Perché quello che conta veramente è che la nostra proposta cambierebbe i rapporti di forza all'interno della famiglia. Perché? Perché immaginatevi una famiglia in cui improvvisamente sia necessario che qualcuno svolga lavori in casa per assistere un bambino o per assistere un anziano. In questo momento nella famiglia italiana tipicamente è la donna a dimettersi dal lavoro o a rinunciare o a lavorare di meno o accettare un part time, perché se lo facesse l'uomo il reddito familiare si ridurrebbe di più, l'uomo tipicamente guadagna di più per le ragioni che abbiamo visto e quindi se è l'uomo a stare a casa e la donna a lavorare il reddito familiare diminuisce di più che se non nel caso in cui sia la donna a stare a casa e l'uomo a continuare a lavorare. Ora immaginate invece che la donna dica all'uomo, ok, qualcuno deve stare a casa, ma se sto io ho delle tasse inferiori delle tue, quindi conviene che stai a casa tu. Vedete che il rapporto cambia. Cioè la detassazione è un modo per cui all'interno delle famiglie convenga che sia l'uomo a stare a casa e non la donna. Ora, di nuovo, questo è molto invasivo, è un'ingerenza nelle scelte delle famiglie. Lo vogliamo fare davvero? Questa è la domanda che vi ponevo prima. Potremmo anche concludere che va tutto bene così, però allora smettiamola di fare l'8 marzo. Se invece vogliamo continuare a discutere di questo problema, questa ci sembra la soluzione. È una soluzione molto forte, perché per esempio nella nostra versione questa soluzione richiede di tassare l'uomo, indipendentemente dal fatto che sia sposato o no, e detassare la donna. Questo vuol dire per esempio che i maschi single verrebbero tassati di più. E questo è uno dei problemi di questa proposta, è che immaginatevi una coppia monoreddito maschile, cioè in cui solo l'uomo lavora, ma nella quale la detassazione per la donna non sia sufficiente a indurre la donna a lavorare. questa è una donna, questa è una famiglia che verrebbe penalizzata gravemente da questa proposta. Quindi recentemente abbiamo pensato a una soluzione soft, e che il governo Monti, il ministro Fornero, potrebbe adottare immediatamente, che sarebbe molto meno invasiva. E cioè l'idea è questa: riconsiderate di nuovo questa famiglia ipotetica che abbia bisogno di assistere figli piccoli o anziani. Guardate che gli anziani è un punto importante, in un paese come l'Italia, in cui sono molto più gli anziani che i bambini, i problemi, questo è un altro dei motivi per cui gli asili non servono a molto, perché il problema oggigiorno è soprattutto curare gli anziani, anche perché, come scriviamo nell'Italia fatta in casa, gli italiani hanno questa cosa nobile, bella, di pensare che non debba essere lo Stato a costruire case di riposo per gli anziani, ma che l'anziano debba poter vivere e invecchiare in casa. Questo però richiede che qualcuno si occupi dell'anziano, e attualmente è sempre la donna. Quindi ora immaginatevi che ci sia questa esigenza. Oggi è tipicamente la donna, attenzione, donna, madre, figlia o sorella, non è soltanto una questione di coppie sposate o conviventi, spesso sono un fratello e una sorella che devono assistere i genitori, chi assiste di più? La sorella. Allora immaginatevi questa coppia, e in cui appunto tipicamente è la madre, figlia o sorella, piuttosto che il padre, figlio o fratello, a ritirarsi dal lavoro. Ora immaginate che cosa succederebbe se la donna in questione potesse, in sede di dichiarazione IRPEF, portare un certificato che dica che un uomo, il padre, il fratello, il figlio, ha rinunciato al lavoro invece sua. Quindi in sede di dichiarazione la donna dice: guardate, guarda Stato, io avrei dovuto stare a casa, ma al posto mio è stato a casa mio marito, o mio fratello, o mio figlio. In cambio di questo tu dammi una detrazione forte. A questo punto vedete che gli incentivi per decidere chi debba stare a casa cambiano, ma all'interno di quella coppia particolare, senza interessare il resto della società, senza interessare i single, senza interessare altre coppie che non lo vogliano fare. Questa proposta sarebbe una sorta di job sharing intrafamiliare incentivato dallo Stato, e consentirebbe a donne, e permettetemi anche a uomini, che oggigiorno vorrebbero dedicare più tempo ai figli e che non lo possono fare perché attualmente è troppo costoso per la famiglia se sono loro a dire al datore di lavoro: io sto a casa di più. Quindi consentirebbe anche agli uomini che volessero farlo di farlo con maggior tranquillità, perché il reddito familiare non verrebbe decurtato. Ecco quindi che noi pensiamo che queste proposte, queste in particolare, che sarebbe una libera scelta delle famiglie, che le famiglie possono fare se vogliono o non possono fare, quindi una riforma che non fa danni, perché alla peggio non succede niente. Cioè, se la Fornero domani facesse un decreto che dice è possibile fare questo, avremo la cartina al tornasole di quanto la situazione italiana è sgradita o gradita. Perché se nessuna famiglia italiana accoglie questa possibilità, vorrebbe dire che le cose vanno bene così. Se invece qualcuno lo facesse, avrebbe la possibilità di farlo. E questo ci sembra un passettino avanti verso la soluzione del problema. Grazie.
Lasciamo questa slide conclusiva sullo sfondo, che è questa di una proposta, come tutte le proposte intelligenti, molto semplice dopo che la si è sentita, molto innovativa e ancora, come abbiamo sentito in più occasioni in questi nostri incontri, e come tante cose, se è così facile, perché no? Allora, vi ho sentito molto commentare, ho visto da tutte e due le parti, sia maschi che femmine, reagire molto all'intervento del professore. Farei un primo giro su questo tema e poi invece gli altri giri, allargando, come avevo detto prima, riprendendo dei temi che abbiamo già sviluppato nei precedenti incontri e che sono presenti fortemente in questo libro. Ma ci sono, torno a dire, ho visto molti di voi, peraltro persone con cui anche con qualcuno, in particolare ci siamo scambiati delle mail in questa, anzi mi ha girato una mail sul lavoro al femminile, sul lavoro femminile nelle professioni, e quindi penso che ci siano molti interventi. Non aggiungo nulla perché avrei quelle 80 domande, ma voglio lasciare la parola a voi. E domando scusa prima al professore se ho chiesto quali erano, ma non era una battuta, quelli nei lavori al maschile, perché facevo fatica a dire qual è che non tocca a me, quindi forse è già questo. Da di là, no? Sì, infatti, quindi scusami. Allora, un primo giro di 4-5 domande che raccogliamo, così il professore riesce a organizzare una risposta. Chiederei di restare su questo tema, cioè sul tema delle donne, l'ingresso nel mondo del lavoro, l'equilibrio, la famiglia, tutto questo. Allargheremo gli altri temi invece dopo. C'è già qualche mano alzata? Oppure, prego. Grazie Michela per l'aiuto.
Sì, diciamo che è abbastanza interessante.
Presentate così il professore.
Ah, vabbè, io sono una, come mi presento? Non so, un'insegnante giovane ricercatrice, ovviamente senza lavoro, in questo paese.
Il nome?
Rientrata dall'estero da poco. Ah, nome Mara Donat.
Grazie.
Niente, mi ha colpito, perché non ne avevo effettivamente mai sentito parlare, però quello che mi lascia perplessa è che la proposta appunto si basa sullo schema della famiglia tradizionale, quindi lascia fuori la donna come, diciamo, protagonista del mondo del lavoro al di là della famiglia. Quindi se magari questo potrebbe funzionare in una dinamica familiare, poi cosa succede negli altri ambiti del lavoro per quanto riguarda l'equilibrio di genere, perché mi sembra che rimane tagliato fuori.
Grazie.
Ci siamo qua. Io volevo sapere, mi chiamo Donato Del Giorno, se rispetto a queste ipotesi che lei ha fatto sono suffragate anche da numeri percentuali, perché mi sembra che il problema grosso in Italia sia proprio la mancanza di lavoro, piuttosto che poi detassare chi non lavora. E quindi, sulla base di percentuali, numero di donne che lavorano, numero di uomini che lavorano, la sua ipotesi, che tipo di risultati può dare con meno tasse per le donne, più tasse per gli uomini, e quindi al di là delle soddisfazioni poi individuali, perché poi tutto questo ragionamento teorico non tiene forse conto di quello che pensa ciascuno di noi, sia uomo o donna, di questa proposta. Grazie.
Una domanda condivisa.
Ecco, Marcello Ferrante. Sono io che ho mandato quella mail a Chiara Mio, perché mi aveva molto sorpreso il risultato della differenza del reddito medio dei liberi professionisti distinto per genere. E quindi, però ho avuto conferma dalla sua tabella, perché in realtà anche nella vostra analisi il differenziale è il 40%, cioè come l'avevo rilevato io nella tabella dei redditi dei liberi professionisti. Avevo fatto una riflessione dopo, ho detto, beh, non può essere soltanto una ragione derivante dall'occupazione della donna nella famiglia, dagli obblighi della maternità, da una preferenza che io non percepivo nella realtà, vivo abbastanza a contatto con tanti colleghi e quindi non riuscivo a percepire la differenza di scelte soggettive, non so, il cliente va da un professionista uomo piuttosto da un professionista donna, io non lo percepivo, insomma, quindi il risultato che vedevo dai numeri mi aveva sorpreso. Però ho voluto, e chiedo conferma se dalle vostre ricerche è venuto fuori questo aspetto anche, non può essere che la differenza di reddito non derivi soltanto da un fatto di mercato, ma da un diverso approccio che l'uomo e la donna hanno verso il lavoro professionale, verso il lavoro nel mercato. Cerco di spiegarmi meglio. La donna può fare delle scelte
di valori diversi rispetto all'uomo. L'uomo magari si concentra di più sull'arrivare a dei risultati economici, guadagnare di più, perché lo soddisfa, perché non ha magari scelte alternative. La donna ha scelte di vita e scelte culturali più allettanti rispetto a quella di guadagnare, e quindi sceglie volontariamente. Non dico che questa è la sola risposta, ma non credo che il differenziale 40% sia da imputare solo ad altri fattori. Vorrei anche vederla in senso positivo. La donna sa vivere meglio dell'uomo alcuni aspetti delle proprie scelte. Non lo so, io sono un uomo, quindi lo chiedo come riscontro.
Va bene. Se c'è un'altra domanda, completiamo questo. Quelle altre due laggiù e poi diamo al professore modo di rispondere.
Luciana Fabbro, CISL Pordenone, buongiorno. È una proposta molto interessante quella che abbiamo ascoltato oggi. Mi domandavo però se accanto a questa ci starebbe un ulteriore sviluppo, incremento comunque del lavoro di cura in generale, sia per i figli che per gli anziani, al di fuori comunque della famiglia, anche per appunto permettere uno sviluppo, una crescita del lavoro in generale attorno alla famiglia, appunto attorno alle esigenze della famiglia, non solo sul fronte del lavoro femminile, ma il lavoro di cura può essere svolto, credo, da entrambi i generi senza particolari problemi. Quindi potrebbe essere un contorno, un supporto, diciamo, alla proposta che abbiamo ascoltato. Grazie.
Sì, buonasera, Daniele Morassut. Dunque, a me sembra che in Italia intanto ci siano enormi differenze nell'ambito del mercato del lavoro, sul piano territoriale proprio. Un conto è parlare del mercato del lavoro, che so io, della provincia di Pordenone o del nord-est, altra cosa è discutere del mercato del lavoro di altre regioni del nostro paese. E quindi credo che una prima osservazione che va fatta è appunto comprendere questo tipo di situazione, perché se appunto presenta differenze non si può affrontare la questione con un'unica soluzione, diciamo. Il secondo tema che pongo, a me sembra che in realtà la questione di fondo sia il costo del lavoro in termini generali, non per genere semplicemente, ovvero in Italia lavorare costa moltissimo e come sappiamo le rendite invece costano molto di meno da questo punto di vista, per cui io credo che sarebbe interessante sviluppare il ragionamento anche da questo punto di vista.
Grazie. Il professore, questo primo giro di risposte.
Grazie, sono veramente tutte domande di grandissimo interesse. Schema di famiglia tradizionale? No, mi sembra che ho proprio messo in luce in questa slide una situazione in cui il problema si pone anche per tuo fratello e sorella, che sì, diciamo in questo senso è una famiglia tradizionale, ma questa purtroppo è ineliminabile, ci saranno sempre i fratelli e le sorelle che si devono occupare dei genitori. Eppure anche lì si pone il problema, anche se quel fratello e quella sorella sono single, sono non sposati, hanno coppie non di tipo tradizionale e fanno quel che vogliono. Cioè il problema rimane, la famiglia, anche non quella intesa come risultante da una coppia, ma quella di origine, è una situazione in cui c'è uno squilibrio di compiti. Se la tassazione fosse differenziata, il fratello e la sorella comincerebbero a percepire questo squilibrio in modo diverso. Non solo, ma nell'educazione dei figli, se si cominciasse a percepire l'idea che la donna, per via di questa tassazione differenziata, nel lungo periodo non sarà quella che dovrà sempre rinunciare, anche nell'educazione dei figli saremo più attenti a un'educazione più equilibrata. Ora, se io guardo ai miei nonni, ai miei genitori, a me e ai miei figli, è un percorso inevitabile, cioè non illudiamoci, giustamente si va in quella direzione. La questione che dobbiamo porci è solo se vogliamo accelerare questo processo o lo lasciamo andare avanti per conto suo, ma ad ogni generazione che passa l'equilibrio è maggiore. Già tra la mia e quella dei miei figli non c'è paragone. Mio figlio cucina molto ma molto di più delle mie due figlie. Così è venuto così.
Quindi piatti, lava le sorelle i piatti, le pentole,
ormai sono tutti fuori casa per cui... ma comunque questo solo per dire che la domanda è importante, però mi sembra che la mia proposta proprio vada al di là della coppia tradizionale. E cosa succede negli altri ambiti? Tu dici, va bene, abbiamo risolto, equilibrato in famiglia, ma rimarrà sempre la discriminazione sul posto di lavoro. Ecco, questa è un'ipotesi non dimostrata, quindi è un'ipotesi, credo che sia molto difficile dimostrarla in modo inequivocabile dal punto di vista scientifico, però l'ipotesi è che una volta risolti gli squilibri in famiglia, magicamente si risolverebbero anche quelli nel mercato. E adesso voglio esagerare un attimo, ma le imprese massimizzano il profitto, questo è diciamo un punto di partenza su cui gli economisti in cui gli economisti tendono a credere, cioè un'azienda non si diverte a buttar via soldi. Quindi se la donna e l'uomo fossero ugualmente produttivi, per quale motivo dovrebbero preferire l'uomo alla donna? Se fossero veramente ugualmente produttivi sul posto di lavoro non si vedrebbe perché. Il motivo è che la donna e l'uomo sul posto di lavoro non sono oggi ugualmente produttivi, ma questo non perché io voglia dire sessisticamente che la donna è geneticamente meno produttiva, ma perché siccome è caricata dei compiti che ha in famiglia o è una superwoman oppure non può esprimere nel mercato la stessa forza che esprimo io. Ecco quindi che gli altri ambiti, a mio avviso, risolveremmo il problema anche negli altri ambiti risolvendo quello in famiglia. Però questa non è una cosa che vi posso dire è così, è un'ipotesi. Quali numeri sostengono questa proposta? Attualmente pochissimi, perché al di là della riflessione teorica, e il motivo è che non abbiamo, soprattutto in Italia, dati a sufficienza. L'Italia c'è una carenza di dati per l'analisi economica spaventosa, dati che ci consentano di stimare con precisione l'offerta di lavoro femminile e maschile. Cioè quello di cui io ho bisogno è un numero che mi dica di quanto reagisce l'offerta di lavoro maschile e l'offerta di lavoro femminile a fronte di variazioni delle rispettive retribuzioni. Tanto per darvi un'idea, negli Stati Uniti ci sono banche dati che seguono famiglie di persone, figli, nipoti, mariti, mogli, dal 1968. Quindi abbiamo, si chiama Panel Study of Income Dynamics, è un'indagine che da ormai 30-40 anni segue le persone. Noi in Italia non abbiamo nessun dataset di questo tipo, abbiamo pochissimi dati per fare questo tipo di analisi. Quindi ci vorrebbero questi dati, ma soprattutto ci vorrebbe la sperimentazione. Qui la risposta alla sua domanda validissima è che comunque quello che noi dovremmo fare è sperimentare. E questo è un problema generale della politica sociale in questo paese. Pensateci, mentre in campo, ve la ricordate la vicenda della cura di Bella? Ecco, per qualche misterioso motivo la cura di Bella, che deve essere un fatto tecnico, scientifico, era diventato un fatto politico, finché abbiamo fatto una sperimentazione, come viene fatta in campo medico, in cui si è preso un campione di trattati, un campione di controllo, fatto bene le cose in modo che fossero identici, uno ha preso la terapia, l'altro non l'ha preso, i risultati sono pubblicati sul British Journal of Medicine, potete andarli a vedere tutti, la cura di Bella non funziona, zero, acqua fresca. Il giorno dopo nessuno ne ha più parlato, è sparita completamente. Allora, in Italia invece noi parliamo per giornate intere nei talk show di tutte le questioni e non facciamo sperimentazioni. Questa è la proposta di legge Morando, che è una proposta di legge che propone esattamente questa cosa qua, la tassazione differenziata, prevede nel suo ultimo articolo proprio di che a fianco della del, che prima dell'introduzione della proposta si prevede una fase di sperimentazione volta a vedere quali sono i parametri giusti, esattamente come in una terapia. Il differenziale del 40% non può essere dovuto solo alla famiglia, è un po' la risposta di prima. Io penso di sì, perché faccio fatica a pensare ad altre cose che abbiano un valore così importante come questo. Detto questo, però, sbaglierei se nascondessi il fatto che esistono un sacco di ricercatori in questo campo, di studiosi di scienze sociali, che stanno cercando di verificare l'esistenza di alcune delle cose che la persona che è intervenuta menzionava. Per esempio, ci sono studi molto interessanti che mostrano abbastanza in modo convincente una maggiore propensione alla competitività degli uomini che non delle donne. Non so, tanto per darvi un'idea di che tipo di studio è, so studi di psicologi e di studiosi di scienze sociali che vanno a vedere ai semafori chi parte prima, e gli uomini partono sempre prima, raggiungono i 100 metri più rapidamente le donne, consumano più benzina, quindi qualcosa di vero c'è. Quindi c'è qualcosa di vero in quello che lei dice, probabilmente la donna ha anche in mente altro, però poi se andiamo a scavare su che cos'è questo altro, è la famiglia. E allora, perché cos'altro? No, nella nostra società, ecco, sul tempo libero, sì, però sul tempo libero credo che, non so il calcetto, questo e quest'altro, no? Avete visto Amore, bugie e calcetto? Guardatelo, un bellissimo film. I lavoratori maschi che proprio lavorano 19 ore al giorno, 20 ore al giorno, però alle 7, però, quando scatta il calcetto, si mette tutto, anche se l'azienda va a rotoli, alle 7 c'è il calcetto. E quindi alla fine è ancora di nuovo un problema familiare. Questa è la mia ipotesi. Dunque, la domanda dalla persona della CISL, non ricordo il nome, è vero, questo tocca magari più il tema dell'Italia fatta in casa, cioè d'accordo, ci vuole più equilibrio in casa, ma perché non è lo Stato a offrire più asili, più case di riposo, più servizi alle famiglie? Mi sembra di capire che lei condivida la mia idea che questi servizi devono essere usati in modo paritetico da donne e uomini, ma perché lo Stato non ne offre di più? Questo consentirebbe a tutti di lavorare di più. Questo è un problema di scelte che dobbiamo fare noi italiani, e gli italiani hanno la cattiva abitudine di pensare che i servizi pubblici siano pagati da Marte o da qualcun altro. I servizi pubblici li paghiamo noi con le nostre tasse. Quindi quando chiediamo che vengano costruite delle case di riposo per gli anziani, bisogna che qualcuno le finanzi. Gli italiani fino ad ora, negli ultimi 30 anni, hanno finanziato una quantità enorme di servizi sociali, spesso inefficienti, ma comunque li hanno finanziati come indebitandosi. E sappiamo tutti a che punto siamo arrivati, che a un certo punto la gente ha detto: beh, se continui a indebitarti io i soldi non te li presto più. Quindi se vogliamo davvero offrire quei servizi, prima di tutto dobbiamo imparare a farlo in modo più efficiente. Forse ci riusciamo qui, non ci riusciamo in altre aree del paese, questa è la domanda successiva, ma soprattutto dobbiamo anche chiederci se vogliamo davvero rinunciare con le nostre tasse a reddito familiare per finanziare quei servizi. Facciamo un esempio concreto. Saremo disposti a un addizionale IRPEF per costruire case di riposo per gli anziani? Io credo di no. Quindi non è che le badanti e l'assistenza agli anziani deriva da una carenza del welfare. Voi sentite sempre dire che la famiglia in Italia svolge tutto quello che fa perché lo Stato è carente. Nel libro L'Italia fatta in casa diciamo non è vero, è semplicemente che agli italiani piace così. E allora se lo Stato interviene, e lo stesso per gli asili, io credo che se cominciassimo a obbligare le mamme a mandare e i babbi a mandare i loro figli piccoli all'asilo, non so quante famiglie sarebbero così contente di mandare i figli al nido a 3 mesi. Quindi dobbiamo decidere se veramente ci vuole differenze territoriali. Ultima domanda, sicuramente. Intendiamoci, la nostra proposta è modulabile, anche questo è importante, uno può fare variazioni diverse a seconda del territorio, E però nulla preclude il fatto che effettivamente ci siano aree del paese in cui più che in altre la situazione va bene così com'è. Sicuramente i differenziali di partecipazione al lavoro delle donne sono molto maggiori al sud che non al nord. Questa è una possibilità di cui di nuovo faccio riferimento al libro, magari ne parliamo dopo. Il problema è chiedersi: è una cosa che vogliamo cambiare o dobbiamo rispettare la scelta, per esempio, delle donne meridionali di lavorare di meno? Qui dobbiamo porci il problema, chiederlo a loro magari e capire se è una cosa da cambiare o no. Però sicuramente sembra che al nord ci siano molte donne che vorrebbero lavorare e non riescono. Sul costo del lavoro in generale è un problema di nuovo che secondo me ha a che fare col ruolo della famiglia. Il costo del lavoro in Italia è elevato perché lo Stato deve tassare per mantenere il reddito dei capi famiglia, in particolare la pensione. Ricordatevi, noi siamo un paese in cui la forza lavoro maschile, oltre che quella femminile, lavora pochissimo, perché a 50 anni tendiamo ad andare in pensione e siccome la vita attesa è di 80 anni, abbiamo 30 anni da pagare a persone che hanno contribuito con 30-35 anni di lavoro, per non parlare poi delle pensioni baby e di tutto il resto. Tutto questo è stato fatto per garantire un reddito familiare alle famiglie, ma appesantisce il costo del lavoro, quel famoso cuneo fiscale di cui ci dobbiamo liberare. Quindi di nuovo a che fare con la famiglia, ma non strettamente con questo problema.
Grazie di questo primo giro. Per aggiungere, avendo in mano il microfono, provo a mettere altri temi di apertura restando su questi. Chiedo al professore, condivido un problema che ho come amministratore. Voi sapete che in questo periodo si è appena chiuso il momento di iscrizione dei figli alla scuola. Se sulle scuole dell'obbligo non ci sono problemi di capienza, sto affrontando il problema dei posti disponibili inferiori alla domanda per quanto riguarda la scuola materna. Quindi non parlo dei nidi, parlo della fascia 2 anni e mezzo con gli anticipatari, fino ai 5 anni. E in questo momento in città, al netto di quella brutta abitudine delle doppie e triple iscrizioni, perché poi crea, sembra che sia un dilemma, cioè l'autonomia scolastica fa sì che ogni circolo, ogni cosa ha la sua lista, quindi insomma, a livello di comune, fatto alla Camera di Compensazione delle Iscrizioni, mi mancano 60 posti bambino rispetto alla domanda. Se io la vado ad analizzare, questo si presta da una lettura molto interessante che non può essere banalizzata, perché io vedo che rispetto agli anni precedenti, non tanto l'anno scorso ma con un trend di qualche anno, ho un aumento incredibile di domanda da parte dei nuovi cittadini, cioè da parte degli immigrati, che invece per cui questo rischia di scatenare tensioni, potete ben capire, potete immaginare che tipo di tensione. E notate bene, molte delle famiglie che chiedono di avere accesso alla scuola materna sono famiglie dove la mamma immigrata non lavora, ma questo è proprio il modello di famiglia, quanto è importante quello che diceva il professore, è un modello dove il bambino cioè va all'asilo, mentre per noi se la mamma non lavora e il papà non lavora è una ricchezza tenerlo a casa. E allora anche questo lo metto lì sul piatto per dire che questa, la vera ricchezza degli italiani, non è un tema di la si risolve costruendo gli asili, costruendo lei, ma interrogandosi sul modello di socialità, sul modello di famiglia che noi vogliamo e chiedendoci quanto e che cosa siamo disposti a fare per cambiarlo, no? In senso. Quindi la metto lì. Procedo su questa, ma cedo volentieri la parola subito a voi, invitandovi di nuovo poi a leggervelo, in una sorta di epilogo del libro, dopo le conclusioni, ci sono raccontate due sere in due famiglie, una italiana e una statunitense. Leggo solo le prime 4-5 righe, perché questo di nuovo torna su ciò che vogliamo, il problema non è tirare su 4 muri di casa di riposo o di asilo nido. Nella famiglia italiana la signora che torna a casa, angosciata, dice: ho corso tutto il giorno facendo mille cose e mi sembra di non aver concluso nulla. Che ore sono? Le 7:00, tra mezz'ora si cena. Almeno quella l'ho preparata, anche la crostata di pere e marmellata per festeggiare l'ultimo esame di mia figlia Giovanna. Questa è la conclusione, insomma, alle 7:00, 2/3 della giornata di una mamma che lavora. Negli Stati Uniti l'inizio, l'incipit è più, è così. Ehi, c'è qualcuno in casa? Nessuno, come sempre. Che giorno è oggi? Giovedì. Quindi Colin è all'allenamento di baseball e torna alle 6. Per fortuna c'è del burro d'arachidi e gelatina in frigo e un po' di pancarré. Tanto lui quando torna da baseball ha solo la forza di sdraiarsi alla TV e mangiare qualcosa per conto suo. Allora, quando vi dicevo la capacità anche di porre i temi, questo epilogo di questo libro lo dice lunga, la dice molto su due modelli di famiglia. Dopodiché, come donna non sono disposta a pagare il conto della differenza, però apprezzo la differenza del primo modello rispetto alla seconda, anche se è iniquo che sia tutto sulle spalle delle donne. Secondo punto, la parola merito. Nei nostri due precedenti incontri abbiamo molte volte detto che questa, in sostanza, la racconto così al professore, i colleghi che si sono succeduti qui l'hanno espressa in maniera molto più robusta, ma insomma in vulgata è più o meno così: Italia paese sprecone, perché forma dei giovani, maschio o femmine che siano, e poi li spreca, non li usa molto bene. E questo non è un paese meritocratico, è un paese gerontocratico, è un paese che comunque, rispetto ai ragazzi e al merito, ha molta strada da fare. Questo vorrei una riflessione da parte del professor Ichino sul tema e anche di alcune ricette per uscire. E da ultimo, se può, essendo questa una città che ha un consorzio universitario, che in quella febbre di ogni campanile un pezzo di un'università, cioè, non leggo per ragioni di tempo, ma c'è un paragrafo dedicato anche a questo sul libro. Oggi ci stiamo interrogando se come territorio riusciamo o no a mantenerlo. Ci sono, tutti ne parlano, soprattutto quelli che non sanno niente di università, e soprattutto perché succede così, no, nella vita, vengono a insegnarci cos'è. Il professore ha delle idee molto chiare e vorrei che dicesse, ma quello che racconta nel libro, cos'è l'università, cos'è l'esperienza universitaria, e comparasse, e quindi anche a noi pordenonesi, il senso e il valore di un'università fatta di competenze, poi paragona la sua Bologna, che Bologna ad Harvard, e Bologna non ne esce vincente, ma insomma, o comunque il modello di oggi, figuriamoci qui nel nord far east italiano, ma l'esperienza universitaria fatta negli atenei con la maiuscola e l'esperienza universitaria fatta nel salumificio sotto casa convertito in aula universitaria. Ecco, su queste tre questioni chiederei al professore, ancorché sono tangenti rispetto al tema. C'è spazio per un altro giro di domande? Mi pare che ci fossero altre questioni ancora da dibattere. No, lui sì. Gli facciamo rispondere a queste, l'ho monopolizzato io, va bene. Chiedo
scusa. No, anzi. Di nuovo domande molto interessanti. Sul problema della capienza degli asili è tra l'altro il tema di una mia ricerca che sto iniziando adesso con due colleghi della mia università, Margherita Forte e Giulio Zanella, in collaborazione col Comune di Bologna, ma perché non offrire una collaborazione? Cioè, quello che stiamo cercando di capire è se l'asilo, anche a Bologna ci sono carenze di asili, mancano dei posti, e vogliamo andare a confrontare i bambini che rimangono esclusi dalle liste con quelli appena inclusi, cioè vicino alla soglia, no? Ci sono famiglie che appena non ce l'hanno fatta entrare nei criteri di selezione, e quelle che appena ce l'hanno fatta. Quindi, siccome sono molto vicine alla soglia, sia sopra che sotto, sono presumibilmente famiglie simili. E vogliamo cercare di capire che cosa, se i bambini che sono entrati stanno veramente meglio dei bambini che sono rimasti fuori, in termini di risultati scolastici successivi, ma anche nutrizionali, obesità, cose di questo tipo. Per esempio, si dice che la presenza in famiglia o fuori abbia impatto notevole sulla nutrizione, che è un problema enorme dei bambini di oggi. L'obesità e il diabete stanno diventando un'emergenza mondiale, legata anche al consumo, all'educazione alimentare nella prima fase della vita. Quindi, questo è uno studio che a me interessa molto per capire se forse abbiamo messo troppa enfasi sugli asili. Sappiamo per esempio che in Germania, anche a Trento, a Bolzano, sono molto diffuse le Tagesmütter, mi sembra si chiamino, cioè una soluzione al problema della cura dei bambini molto più artigianale, estremamente meno costosa, che richiede più flessibilità istituzionale, cioè la mamma che decide di tenere un bambino a casa, già che ne tiene uno, ne tiene altri cinque. E io ho avuto quattro figli, devo dire che ci sono delle economie di scala enormi: più i figli stanno insieme, più giocano insieme, più tempo libero hai tu. il problema è gestire un figlio da solo, ma finché sono in tre o quattro si sta benissimo insieme. Quindi da questo punto di vista questa soluzione è una soluzione che costerebbe molto di meno allo Stato, però richiede per esempio quella flessibilità che in Italia non riusciamo ad avere, perché per esempio se una famiglia a Firenze volesse fare una roba di questo tipo dovrebbe avere il bagno per gli handicappati, la cucina a norma e tutte quelle robe lì, per cui uno dice ma andate al diavolo, non lo faccio. Allora, qui ci vogliono un po' di scelte e conta moltissimo la buona amministrazione, e io non vi invidio, non credo che riuscirei a fare l'amministratore, quindi non credo che sarò mai ministro, mi spiace, ma il problema è che bisogna riuscire a cambiare queste cose. Sul problema degli immigrati lì è molto più difficile e francamente non saprei cosa dire, perché il problema è... non sono un tuttologo e questo è un problema su cui francamente è un problema molto difficile da risolvere, perché credo che il problema dell'immigrazione non è affatto un problema di mercato del lavoro, su questo tutti gli studi al mondo dimostrano che gli immigrati non portano via posti di lavoro ai nativi, semmai sostituiscono i nativi in posti di lavoro che i nativi non vogliono coprire più. Il vero problema dell'immigrazione è nell'uso dei servizi sociali, lì c'è il problema, nelle scuole, come gestire bambini con lingue diverse, nell'uso degli ospedali, perché ci sono tassi di natalità diverse, nell'uso degli asili, perché il problema è molto più difficile, ma sicuramente non è un problema di posti di lavoro, questo vi posso garantire che tutti gli studi al mondo dimostrano in modo inequivocabile che gli immigrati non portano via posti di lavoro ai nativi. E quindi abbiamo questa sorta di schizofrenia, per cui da un lato abbiamo bisogno dell'immigrazione e dall'altro però l'immigrazione comporta famiglie che hanno una struttura familiare, cioè perché i bambini immigrati vanno di più all'asilo? Perché non c'ha la nonna, non c'hanno il nonno, non c'hanno la sorella, la zia, eccetera. Noi viviamo a Firenze, tanto per dire, ci hanno chiamato, i nostri bambini hanno chiamato gli stranieri, perché Firenze è una città un pochino chiusina, e avevamo questo problema che i nostri bambini pigliavano lo scuola bus e ci voleva una persona di più di 18 anni per li accompagnasse. Assurdità pazzesca, perché se alle medie se tornavano a casa da solo a piedi nessuno si poneva il problema, non so perché per lo scuola bus doveva essere 18 anni. E quando noi dicevamo che noi due lavoravamo e che quindi lo avrebbero portato allo scuolabus i fratelli maggiori di 15, 14, 16 anni, che peraltro erano in casa col bambino, quindi non è che no, lo gestivano comunque, la risposta che ci viene data: ma come, non ce l'ha una nonna che possa portarglielo? No, non ce l'abbiamo, perché non viviamo a 50 metri da casa, che è appunto di nuovo il problema della famiglia. Gli immigrati sono in questa situazione, sono come noi a Firenze, non hanno quel network familiare che consente di... E per questo hanno bisogno di più servizi sociali dei nativi. Questo è un onere che la società italiana si deve far carico per delle persone di cui tutto sommato abbiamo bisogno. E quindi questo è un po' il punto, però come concretamente applicare la soluzione è difficile. Grazie per aver citato le conclusioni del libro. Quelle conclusioni sono veramente molto sentite, perché se io che Alberto abbiamo vissuto da entrambe le parti, il libro è un po' autobiografico, autoaneddotico, nel senso che abbiamo proprio vissuto questi due tipi di organizzazione familiare. Tutti ci hanno chiesto qual è la conclusione del libro. La conclusione non c'è, la conclusione sono quelle due storie lì da cui non riusciamo a uscire. A tutt'oggi io non so se si viva meglio di qua o di là, vedo gli enormi benefici di questa organizzazione familiare italiana, di una casa in cui si torna a casa e c'è qualcuno, non è una casa vuota, è una casa con un frigorifero pieno, con una vita intorno a un tavolo, almeno un pranzo al giorno. Bisogna stare attenti però che questo non distrugga le potenzialità di crescita del paese, cioè se questo arriva a far sì che il paese non cresce più da 20 anni, qualche cosa va cambiato e si possono cambiare tante cose di questo equilibrio che ci piace senza distruggerlo completamente. Cioè ci piace un paese in cui ci siano tradizioni locali, negli Stati Uniti le tradizioni locali non ci sono più perché la gente deve potersi spostare senza problemi, no? Quindi se l'esempio che facciamo nel libro è se uno vi paracadutasse a occhi bendati in un supermarket americano, non riuscireste a dire in che città siete, perché è tutto uguale. Qui se mi mettete a Firenze o mi mettete a Pisa ve lo so dire, perché il pane è diverso, perché i salami sono diversi, il vino è diverso, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo è la nostra caratteristica, forse anche quello che rende l'Italia così piacevole ai turisti di tutto il mondo, ha però dei costi. Uno dei costi, e mi collego quindi all'ultima delle tre domande, che potremmo risolvere senza perdere i benefici delle caratteristiche del nostro paese, è proprio quello del modo in cui ci approcciamo all'istruzione dei giovani, in particolare universitaria. Cioè, questa idea assolutamente malsana per cui i giovani debbano vivere attaccati alla famiglia, e che di nuovo, secondo noi, è una preferenza degli italiani, ha dei costi enormi, vuol dire che i ragazzi italiani vanno a studiare nelle università sotto casa, quindi invece di spendere per dargli gli strumenti finanziari per andare a studiare lontano da casa, abbiamo speso per costruire università praticamente in ogni città, con costi enormi. Con quei costi lì avremmo potuto finanziare borse di studio in modo molto più efficace per mandarli in poche università migliori. E invece questo colpa soprattutto anche dei professori universitari, perché in realtà non è che l'abbiamo fatto soltanto per avere i figli sotto casa, ma l'abbiamo fatto per creare posti di lavoro per molti miei colleghi che forse farebbero meglio a fare altro, ma sia per quello sia per avere i figli sotto casa, questo è dannosissimo perché uccide la competizione tra le università. L'80% degli studenti italiani studia senza spostarsi da casa. In nessun altro paese è così. Nelle famiglie americane, quella che descriviamo nella conclusione del libro, l'ultimo anno di liceo, nell'autunno dell'ultimo anno di liceo dei ragazzi, la famiglia è tutta focalizzata a fare visite nelle università di tutto il paese per capire qual è quella più adatta al figlio. E questo perché è importante? Perché la mobilità è importante? È importante perché vuol dire mettere le persone nel posto più adatto per loro. Questo in Italia si parte dal concetto che il posto adatto a me deve essere vicino a me. Non è vero. Il posto adatto a me per studiare magari è da un'altra parte. Se io per non andare lontano mi faccio piacere il posto che è vicino, va a finire che ho trovato un posto meno adatto a me e il risultato sarà un'istruzione meno efficace. Quindi questo è un punto importante ed è uguale per il lavoro. Soprattutto in questo momento che sto appunto occupandomi anche di università, come era stato detto prima, e con una proposta che stimola gli studenti universitari a appunto cercare università lontane, ma poi anche a cercare il lavoro lontano, l'obiezione che mi viene fatta tipicamente è: ah, ma in questo modo si depauperano le regioni, c'è la fuga dei cervelli, ci sono le regioni del sud, non ci si ferma mai nessuno e così via. Ma che problema c'è? Il problema non è che i nostri figli vadano lontano, è che gli stranieri non vengono da noi, cioè è che nelle università italiane i ricercatori migliori stranieri non ci vengono, ma le università inglesi e le università americane sono pieni di stranieri che sono andati lì e ci sono un sacco di americani e inglesi lontano. Quello che noi vogliamo è un sistema di scambio, non aver paura dei figli che vanno lontani, anche perché di nuovo vanno lontani per cercare il lavoro più adatto a loro, la combinazione migliore tra le loro caratteristiche e le caratteristiche delle aziende. Quando io dico che ho su 4 figli 3 universitari sono tutti lontani da casa, mi chiedono se abbiamo litigato. E gli dico no, se io avessi detto a mia figlia che fa medicina a Padova di fare medicina a Firenze, le avrei dato un pessimo consiglio, perché l'università di Padova è anni luce meglio di quella di Firenze e il San Raffaele di Milano per biotecnologie è la migliore facoltà di biotecnologie, nonostante tutti i problemi che ha avuto San Raffaele, continua ad essere la migliore università di biotecnologia che c'è. E mio figlio fa biologia marina, se l'avesse fatto in Italia sarebbe stato un frustrato, la fa in Inghilterra, in un posto dove adesso gli hanno offerto un dottorato in cui andrà in giro per il mondo a fare ricerche come Jacques Cousteau. Nessuna università italiana gli avrebbe offerta quell'opportunità. Costa? Sì, costa, la casa è vuota, però c'è Skype, si fanno le cene Skype, ci si mette d'accordo e ci si mangia tutti insieme, loro sono lì col computer e noi siamo lì a mangiare. Può fare effetto, può sembrare triste, ma in realtà è molto bello ed è un modo per stare uniti anche se mediante la tecnologia, anche se si è lontani. Meritocrazia in Italia non c'è, ma di nuovo, attenzione, non è sempre colpa di qualcos'altro. Secondo me non c'è perché noi non la vogliamo, perché proprio per questa preferenza per la famiglia, per esempio, meritocrazia vuol dire che tu non cerchi lavoro mediante i contatti familiari, la cerchi con le tue capacità lontano, dove nessuno conosce la tua famiglia. Vicino è meglio cercarla con gli amici dei genitori. E questo di nuovo è un modo per cui non si allocano le persone nelle migliori posizioni lavorative. L'università sotto casa è un'università che ammette gli studenti non in base al merito, al miglior studente che c'è in circolazione, ma allo studente che sta più vicino, e non è detto che quello vicino sia uno studente bravo. Quindi non so se questo sia il messaggio che vi hanno dato quelli che prima di me sono venuti qui a parlare di meritocrazia, ma io sento troppo spesso dire che il settore pubblico non è meritocratico, le aziende non sono meritocratiche, l'università, cioè, vogliamo dentro di noi. Quanto siamo disposti noi a fare scelte di questo tipo, cioè a fare scelte che per esempio una cosa che in questi giorni in particolare mi ha creato un sacco di problemi è un articolo che ho fatto sabato scorso sul Corriere sulle differenze di performance all'interno dei tribunali. All'interno dei tribunali di Milano, Torino e Roma, pensate che all'interno di un tribunale le cause sono date ai giudici in modo casuale, quindi su 100 cause, immaginate di tirare 100 volte testa o croce una monetina, voi avrete sempre metà testa e metà croce, così se date le cause ai giudici di un tribunale a caso, i portafogli di cause che questi giudici avranno sono più o meno tutti uguali. Eppure ci sono giudici che ci mettono 700 giorni per fare mediamente un processo e giudici che ce ne mettono 200. E ci sono giudici che tendono generalmente a dare ragione all'impresa e giudici che tendono generalmente a dare ragione a... Ci sono grandi differenze, eterogeneità all'interno della magistratura, all'interno anche se i portafogli di cause sono uguali. Di fronte all'osservazione di queste differenze e al dire guardate che forse questo non è un buon modo per fare giustizia, dobbiamo pensarci, forse ci sono altri modi per risolvere questo problema, la reazione della corporazione è di chiudersi a difesa e dire non è vero, non ci sono differenze, nascondere sotto la sabbia. Idem i professori universitari, noi in questo momento siamo soggetti a una valutazione imperfetta, possiamo discuterne finché vogliamo, da parte dell'ANVUR, questa agenzia che dovrà valutare la ricerca dei professori universitari. Allora possiamo discutere finché vogliamo di quale sia il metodo migliore, se sia questo, se sia quest'altro, non c'è la scelta perfetta, però il problema è che molti di noi si oppongono alla sola idea di essere valutati. Dicevamo prima, il professore ordinario è al di sopra di ogni valutazione. No, il professore ordinario... Allora, quindi, il problema della meritocrazia, secondo me, è un problema principalmente dentro di noi.
Mi chiamo Angelo Luminoso, il mio intervento non è di carattere economico né di carattere sociale, è di carattere linguistico, lessicale e quindi di scarso rilievo tutto sommato. Quando all'inizio dei governi di centrodestra assunse la presidenza della Camera Irene Pivetti, volle essere chiamata il Presidente. Questa tendenza continua ancora. Oggi noi vediamo, per esempio, che le donne direttrici vogliono essere chiamate direttore. Quando c'erano i presidi, adesso è cambiato il lessico, le presidi donne volevano essere chiamate, o meglio, si firmavano il preside, che poi i professori dicessero la preside è un altro discorso, e così via. C'è una certa tendenza, mi pare, a cambiare le cose. Del resto è un problema culturale, quindi un problema di crescita, che richiede tempi, naturalmente. Leggevo qualche giorno fa sul giornale che una donna sindaca di un paese vicino, adesso non so quale sia, non so se vicino o lontano, ha imposto al suo comune un diverso lessico. Lei vuole essere chiamata la sindaca e desidera che le donne consigliere vengano chiamate la consigliera. L'assessore donna deve essere chiamata l'assessore. Non so, poi c'è anche un fatto di carattere estetico, naturalmente, se queste esigenze verranno esaudite o no. Certo è che c'è una tendenza a mantenere il lessico maschile anche per quanto riguarda le donne. Io non ho mai sentito dire la deputata, o meglio la senatrice, sì, si dice la senatrice veramente, ma la deputata non si dice, come si chiama, Anna Finocchiaro, per esempio. Diciamo il deputato Anna Finocchiaro, ma mi pare che sia senatrice. E niente, questo è un problema lessicale che a mio giudizio richiede del tempo per essere anche accettato dalle donne, naturalmente, perché oggi le scuole sono dirette da dirigenti, si chiamano dirigenti oggi. Io leggo in certi fogli che mi capitano il dirigente, non so, Filomena Esposito, se siamo a Napoli, se siamo qui nel nord, il dirigente Ada Rossi. Concludo.
Loredana, mi scusi professore, prima la dottoressa citava i problemi degli asili nido e il grosso ruolo che soprattutto nella nostra comunità rivestono i nonni. Leggendo le sue proposte, quando dice presentiamo una certificazione sul fatto che per il congedo parentale, lei parla di una famiglia che ha un reddito, che lavora, però i nonni hanno un CUD comunque. Allora dico, se si può presentare un certificato, perché non riconoscere che comunque io questa cosa, questa proposta la leggo come proprio riconoscimento del lavoro di cura. Non intendo chiedere maggiori servizi allo Stato, dico però che se la famiglia sì, o comunque le persone componenti questa coppia o comunque questa famiglia allargata si occupa del lavoro di cura e lavoro di cura, ecco. Per cui come vede lei una sperimentazione di questo tipo di proposta applicata proprio ai nonni?
Buonasera, mi chiamo Sfredosone e sono di Sennomora Quando. Ho due piccole domande da fare. Che differenza c'è tra welfare familiare e welfare alla persona? A me risulta che welfare alla persona lo fanno soprattutto nei paesi nordici, e qua in Italia è il welfare alla famiglia, che poi è il welfare dato alla famiglia, cioè attribuito alla famiglia, che la donna deve fare tutto. E perché mi risultano questi casi che non so, questo caso ad esempio che non so inglobarlo bene, il caso di due ragazzi conviventi, lei ha avuto un figlio, lavora anche lui, e però vorrebbero sposarsi, hanno avuto già un bambino piccolo da inserire in un asilo nido, va al comune per fare la richiesta eccetera. E l'impiegato comunale dice, è meglio che voi non vi sposiate, è meglio che restiate separati, perché così lei può accedere di più a un asilo nido. Poi un'altra domanda riguarda l'organizzazione del lavoro. Non è forse che, specialmente in Italia, l'organizzazione del lavoro non è adeguata a una donna? Per certo, perché ho lavorato, gli uomini stavano in ufficio perché a casa non volevano andare e allungavano i tempi di lavoro. La donna invece aveva problemi di orario e doveva assecondarli nel loro sistema di orario. Ma ad esempio per un'organizzazione data per, non so, ad esempio degli incontri serali, eccetera, che potevano essere ben fatti in orari diversi che alla sera. Ecco, questa organizzazione del lavoro non potrebbe essere stabilita con più democrazia? Grazie.
Io? C'è altre domande? No, io non ho niente da fare, per... no, sono qua, per... non ho treni.
Buongiorno, anzi buonasera, io sono Daniela Mannu e niente, sempre riguardo il riconoscimento del valore del lavoro di cura. Ci sono state anche delle sperimentazioni che riguardavano il reddito di cittadinanza, no? Rispetto al lavoro di cura. E abbiamo avuto anche degli scritti americani di Teresa Funicello in cui si discuteva di questo tema. E io mi chiedevo, la sua proposta allontana anni luci dal reddito di cittadinanza, lei dice la società si autoregola rispetto a quello che è il riconoscimento del valore di cura, quindi non serve nessun riconoscimento formale di quello che è un lavoro che viene fatto nelle case. Però nella società italiana questo storicamente non succede, lo dice anche lei, no? Storicamente, per motivi culturali, la donna si fa carico di tutto questo lavoro. Allora io mi chiedo, in una società così complessa e arcaica, in che modo la società si autoregola?
Dunque, allora, innanzitutto il problema lessicale può a volte sembrare un problema stucchevole, esagerato, eccetera, ma non lo è. Per me fu un grosso shock quando nell'86 arrivai in America a studiare e mi accorsi improvvisamente di quanto il problema lessicale era rilevante, perché lì già da tempo la gente diceva he or she, o scriveva a caso, a volte she, a volte he, her o his, cioè era già entrato. Ora, l'inglese si presta di più, purtroppo, perché un sacco di parole non hanno il femminile e il maschile. L'italiano, probabilmente perché di origine preistorica, di origine più antica e più maschilista, si presta meno a questo. Però il problema non è irrilevante. E non è irrilevante, fa parte di quel genere di argomenti che vengono usati. Per esempio anche cioè il cosiddetto role model, cioè l'idea è che si cambieranno le cose anche se si cominciano a cambiare i ruoli, e se i bambini e le bambine cominciano a percepire che i ruoli sono cambiati. Io mi ricordo il mio figlio più piccolo che un giorno a bruciapelo ci chiese: ma perché quando siete in due guida sempre papà e se non c'è il papà guida la mamma? E essendo una famiglia che con mille differenze eccetera, non è che stia dicendo che noi, però effettivamente cerchiamo di non fare stereotipi, invece lo facciamo. Cioè lo stereotipo è che se si entra in macchina guido io, perché così non lo so, però è così. Queste cose sono fa parte di quelle cose che dobbiamo cambiare, quindi stare attenti ai termini è un modo che non cambierà noi, ma cambierà sì i nostri figli. Quindi, per quanto possa sembrare strana questa discussione, a volte stucchevole, tutta la vicenda del ministro Fornero, basta, sembra una scocciatura, però un pochino d'attenzione al linguaggio ci vuole. Prestateci attenzione, a volte ci sono affermazioni che vengono fatte che sono di un maschilismo pazzesco, anche se riferite alle donne, riguardo, quindi un po' di attenzione ci vuole. Sugli asili nidi e i nonni, diciamo, questa formulazione così è pensata per il problema della locazione tra donne e uomini, ma la sua proposta è in effetti molto interessante e ci rifletterò anche nell'ambito di questa ricerca che stiamo facendo con quei colleghi di Bologna di cui vi parlavo, che in realtà è proprio finalizzata a questo. Noi vogliamo capire se il sistema familiare italiano di risolvere il problema, cioè quello basato sui nonni, in realtà è forse più efficiente, cioè sono più bravi i nonni o i maestri d'asilo a gestire i bambini? E se si dimostrasse che effettivamente il sistema familiare basato sui nonni funziona bene, questo diciamo, porrebbe un problema alle mie teorie, perché richiederebbe che le famiglie italiane stessero molto unite, mentre io penso che a quel punto si porrebbe questo problema: se sto vicino alla famiglia i miei figli crescono meglio perché ho i nonni vicini, però avranno peggiori lavori perché non siamo andati a cercare l'occupazione migliore. Per esempio, io se fossi rimasto a Milano vicino alla famiglia dei miei genitori, non avrei le opportunità di lavoro che ho avuto grazie allo spostamento a Firenze. Il costo è stato che i miei figli non hanno avuto la possibilità di vivere vicino ai nonni. È un problema, ma sicuramente qualora si dimostrasse che i nonni sono effettivamente un modo efficace per custodire i figli, e la nostra ricerca vuole proprio studiare questo, allora sì che si potrebbe pensare esattamente a una cosa di questo tipo. Cioè, sostanzialmente, se ho capito la proposta della signora, è molto intelligente, dice: guarda Stato, io ti faccio risparmiare i soldi dell'asilo, toglimi delle tasse perché ci penso io. Da pensarci come amministratori, tra l'altro queste cose si possono fare a livello comunale, quindi bisogna pensarci. L'accesso, dunque, la differenza tra welfare familiare e welfare alla persona, beh sì, insomma, questo è un po' il tema dell'Italia faticata. Cioè, la soluzione italiana è stata di delegare alla famiglia tutte le funzioni del welfare. Se ci pensate, c'è l'assistenza ai bambini, l'assistenza agli anziani, il reperimento di un posto di lavoro, assistenza dei familiari che non hanno un'occupazione. Voi sapete che i giovani in cerca di primo impiego non hanno un sussidio di disoccupazione in Italia. Tutta la questione della riforma degli ammortizzatori sociali, di cui forse speriamo il governo Monti riesca a venire a capo, è su questo. In Italia, se hai già un lavoro e lo perdi, francamente succede molto poco di pericoloso. Cioè, i dati dicono che gli italiani che perdono un lavoro, tranne casi ci sono difficili eccetera, però nella media, o hanno la cassa integrazione, la mobilità lunga, questo e quest'altro, il prepensionamento, il vero problema è la disoccupazione delle persone in cerca di primo impiego, e queste persone non hanno nessun tipo di tutela. Chi gliela dà la tutela? La famiglia. Questo è il sistema contorto su cui si regge il nostro paese, perché è un sistema che richiede di proteggere molto bene il reddito dei maschi adulti, prevalentemente, perché le donne sono in casa, e attraverso il reddito del maschio adulto distribuito ai membri della famiglia dalla donna, che è la mamma, si fa welfare. Ora, questo sistema fa sì che tutti rimangano appiccicati a casa, che l'università siano vicino a casa, che il lavoro... Pensate che il 65% delle coppie italiane vive a meno di un chilometro da almeno un genitore. Questa è follia. Cioè, vuol dire che uno cerca lavoro soltanto a fianco a casa. Quindi, e pensateci, le imprese sanno che le persone si comportano in questo modo e quindi possono pagarle di meno. Perché... in America, se tu mi paghi di meno, io e vivo a Boston, prendo e me ne vado in California o vado in Florida, cioè mi sposto perché tu mi tratti male. In Italia la gente non si sposta, e questo è uno dei motivi per cui le retribuzioni sono basse. È quello che gli economisti chiamano monopsonio, cioè la situazione dell'unico compratore, no? A Torino tutti dipendono dalla Fiat, nessuno si sposta e la Fiat ha un potere che... quindi questo welfare familiare ha dei benefici enormi, per esempio la cura degli anziani, o per esempio quello che diceva la signora, se gli anziani sono utili per la cura dei bambini, ha dei grossi costi. Noi vogliamo solo porre il problema e dire: pensiamo un attimo quale sia l'equilibrio giusto. Sull'accesso agli asili, una cosa che vorrei dire importante è, perché anche di questo punto sempre mi sto occupando nell'ambito di questa ricerca, noi abbiamo istituito questa serie di regole complicatissime per decidere chi deve partecipare all'asilo, che portano spesso a risultati assurdi, tipo la famiglia con la mamma che non lavora e vorrebbe lavorare, le viene detto alla mamma: siccome tu non lavori non hai il posto all'asilo. La famiglia con cui tutti e due lavorano ha più diritti di quella in cui una sola lavora. Sono risultati un po' paradossali, perché in questo modo certamente quella povera madre non potrà lavorare. Oltretutto era interessante in una delle domande, non mi ricordo, a quella dopo, l'ultima, che dice: l'organizzazione del lavoro non adatto alla donna. Non adatto a entrambi, perché se cominciamo a dire alla donna, appunto ricadiamo nel problema del... Ecco, io mi chiedo perché non allocchiamo i posti agli asili con un sistema di questo tipo, e cioè si fanno dei gruppi di reddito, all'interno di ciascun gruppo di reddito chi è disposto a pagare di più ha più diritti all'asilo. Quindi a parità di reddito o di ricchezza, chiamiamolo reddito ISEE, stiamo confrontando persone che hanno le stesse possibilità economiche, e a questo punto chi è disposto a... Quindi non stiamo dando più potere al ricco che non al povero, stiamo guardando persone che ipoteticamente hanno le stesse risorse finanziarie, e però a questo punto chi preferisce spenderle per andare in vacanza e non per pagare l'asilo al bambino vuol dire che preferisce quello, chi invece preferisce di più avere il bambino all'asilo lo potrà fare. Mi sembra che questo sia un sistema di allocazione dei posti scarsi più efficace di quelli che abbiamo adesso, di queste classifiche che vi assicuro sono un ginepraio e producono risultati veramente ogni tanto un po' singolari. Organizzazione del lavoro non adeguato, sono d'accordissimo, purché se ne parli non al femminile, cioè se il telelavoro lo pensiamo solo per le donne vuol dire aver sbagliato in partenza, vuol dire aver dare per scontato che siano le donne a doversi occupare della famiglia. Se lo prendiamo come una cosa che possono fare donne e uomini, è vero. Le aziende stanno cambiando, soprattutto qui nel Veneto ci sono aziende estremamente moderne, c'è la gli occhiali, come si chiama? La Luxottica sì, che ha un contratto estremamente moderno conciliazione per entrambi i membri della coppia. Quindi si spera che anche in Italia l'organizzazione del lavoro cambi. Sull'autoregolazione, un esempio è questo. Se la società italiana votasse attraverso il suo Parlamento una misura di questo tipo, vorrebbe dire appunto una forma di autoregolazione volta a favorire un cambiamento di mentalità. Altrimenti, in un paese democratico, no, questo forse è il punto. Di solito siamo abituati a dire che i problemi sono sempre della politica, no? È la politica che fa male quello che dovrebbe fare e dovrebbe fare qualcosa di diverso. Io credo che non sia così, perché i politici in un paese democratico in cui sono eletti proporzionalmente rappresentano il paese. Sono la nostra immagine e noi non possiamo continuare a lamentarci di loro perché li abbiamo eletti li abbiamo eletti, sì, perché per esempio noi ci dimentichiamo, la gente spesso dimentica, che il referendum che ha bloccato le liste è stato quello del 90, in cui il 92, cos'era, quello in cui Craxi disse andate al mare, no? Con percentuali bulgare, il 95% credo, abbiamo tutti scelto di eliminare le preferenze, l'abbiamo scelto noi, forse qualcuno no, però credo che se le proporzioni sono quelle lì, il 5% di questa sala dovrebbe aver votato no, ma il 95% ha votato sì. E quindi voglio dire, adesso è chiaro che ci sono un sacco di problemi, c'è un problema enorme di legge elettorale da risolvere, la legge elettorale attuale è una cosa assurda, non sto dicendo che non ci sia questo problema, però riflettiamo sul fatto che le responsabilità non sono solo dei politici, sono anche nostre, che dobbiamo fare la pressione giusta sui politici perché mettano in moto quei meccanismi autoregolatori di cui abbiamo bisogno.
Pomeriggio anche questo ricchissimo. Prima di ringraziare di nuovo il professor Ichino, e lungi da me l'idea di tirare le conclusioni, perché anzi vogliamo lasciarci con tante cose che rimpallano dentro la testa, mi piace partire da questo, cogliere il qui ed ora, il dipende anche da noi, no? Allora, se volete, non per fare outing, ma sul dipende anche da noi per chi ha figli, io mi sono spesso interrogata sulla scelta dei colori dell'abbigliamento, perché poi c'è, non dico il monocromatismo, ma le bimbe femmine, le figlie femmine hanno colori soprattutto piccole, tutto rosa e versioni del rosa, e i maschi se scegliono maglietta rosa quando ha 2 anni, ma no, ti sei sbagliato, scegli questa maglietta azzurra, non si sa mai cosa dicono gli amici se vai in giro vestito di, no? Quindi Per cui molto spesso i grandi cambiamenti culturali, non voglio banalizzare l'incontro di oggi, ma ha ragione il professore, non dipendono sempre dagli altri, dipendono da noi. Una piccola osservazione sulla lingua, perché ho avuto occasione in università, che è anche un luogo dove ci si incontra con tante matrici diverse, una collega linguista che si occupa di questi temi mi ha fatto notare, non ci avevo mai riflettuto, che non solo la lingua nostra è tremenda per questo discorso del maschile e femminile, ma è tremenda l'evoluzione, è tremenda per la conseguenza. Noi ormai in italiano notiamo normale la cameriera, l'infermiera, cent'anni fa non lo erano, ma l'ingegnera ci sono ancora strana, quindi ancora più sessisto il tema della lingua, perché mentre per alcune professioni o lavori è normalissimo, anzi li diciamo al femminile più che al maschile, e guarda caso sono dei lavori poco pagati, con meno competenze, quindi la cameriera è normale, l'ingegnera stride e non si può dire, quindi non è neanche la ministra che una assuma, anche sul tema, e mi faceva riflettere questa collega. Sulla che prenderei invece subito come compito per casa, e quindi in un reciproco tenersi in contatto col professor Andrea Chino per quel suo studio che sta facendo sui criteri di accesso agli asili, scuole materne nel comune di Bologna, perché il tema come amministrazione, come territorio ci interessa molto, e credete, non è banale, non è facile affrontare i criteri, cioè quando si amministra poi non è che le cose cambiano, ma per esempio la prima obiezione che io mi sento fare nei criteri, dagli inclusi e dagli esclusi, è: con le percentuali di evasione che abbiamo l'ISEE è una truffa, perché l'ISEE penalizza il lavoratore dipendente, chi non può evadere, mentre dichiarano ISEE molto bassi coloro che lavorano nell'indipendente, insomma. E però io come amministratore con qualche carta devo ragionare, quindi vero, però non ho un'alternativa, e quindi i problemi da affrontare per fare tutte le cose perfette, insomma, il meglio è nemico del bene. Allora, per voler partire da un bene, da un pochettino meglio e non da un meglio assoluto, io mi terrò in contatto, al limite in cui il professore lo gradirà, per ragionare su questi criteri di accesso, ma anche per dirgli che qui noi, per scelta non di questa amministrazione ma già dalle precedenti, non lasciamo a casa i figli delle non lavoratrici, e neanche discriminiamo per censo, ad evitare che l'asilo comunale sia l'asilo dei poveri, gli asili privati gli asili dei ricchi. Cioè facciamo anche un non è detto che chi è più ricco non trovi posto nel comunale, proprio perché vogliamo evitare che il comunale diventi l'asilo dei poveri e dei meno abbienti. Ciò nonostante il sistema è molto perfettibile, perché ne ho 60 fuori e 60 che vorrebbero entrare, quindi mi interessa molto questo ragionamento. Ringrazio infinitamente il professor Andrea Chino per la disponibilità dimostrata a venire qui, per il portato delle sue idee. In Italia c'è grande bisogno. Io credo che sia anche questo un bel momento per chi fa il suo lavoro, chi lavora in università, nel sentirsi più riconosciuti che in passato. Oggi, torno a dire, è il momento dei professori. Speriamo che resti per un po', che questi non che lo facciano bene, no? Che non venga consumato eccessivamente, ma insomma si è capito che l'università non è un posto che ci si può permettere solo perché così se si ha più soldi, ne va del futuro del paese. Lo ringrazio tantissimo, gli dedichiamo un grande applauso. Grazie. Grazie.
Grazie a voi.
Grazie. Grazie mille. Se avete occasione, non è un libro da spiaggia, però è un libro che si legge facilmente, L'Italia fatta in casa. Vi ricordo il nostro quarto appuntamento, giovedì 22 marzo, 15:30, verso un'economia giusta dove va l'Europa. Un taglio europeo, più volte evocata l'Europa in tutti questi nostri ragionamenti, meno oggi di più altre volte, ne parleremo con Roberta Carlini. Roberta Carlini è un'altra delle persone che collabora anche con, vi ricordate il sito citato dalla Maria Simonazzi in genere, col sito Sbilanciamoci, è una persona che su questi temi si è molto così ha studiato molto, Bruno Ruffolo, che è il corrispondente GR Rai da Bruxelles, per cui la visione dell'Europa, perlomeno l'attualità, ce la racconterà molto bene, Deborah Serracchiani, parlamentare europeo di quest'area del paese, peraltro, e con loro vedremo il punto di vista dell'Europa rispetto a questi temi. Sappiamo, io e Laura Zuzzi, che abbiamo un debito con voi, ci avete chiesto, non ci siamo dimenticati, ci hanno chiesto un incontro extra per sedimentare fra di noi e rimbalzarci tutti gli echi, l'eco e le riflessioni. Non ci siamo dimenticati, stiamo incastrando in tutti gli impegni che questa casa quotidianamente ospita, ma prima di fine primavera ottempereremo anche questo impegno, anche perché vogliamo anche noi che ci resti qualcosa. Grazie ancora e grazie al professor Ricci.
Grazie a voi.
gente che parla per due ore.
Questo è un pubblico molto.